Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da vento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alla situazione internazionale. Sono le 20.01 di questo giovedì 4 di aprile 2024. Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza. Ciao Adriano.
Buonasera. Buonasera. Questa settimana è successo un bel po' di casino.
Come tutte le settimane.
Ah, è vero. In genere passano prima da noi, però questa volta qualcosa è successo senza transitare da queste parti.
Anche i media mainstream parlano di questi argomenti, ma con ben altro taglio. E quindi forse insomma il fatto che voi ci ascoltiate potrebbe essere anche insomma un segnale significativo del fatto che vogliate ascoltare anche dei punti diversi, un modo di trattare questi argomenti differente.
E poi comunque noi andiamo più lunghi e siamo preferiti da quelli dei nostri interlocutori, perché a loro normalmente su Radio Tremondo o da Musumia ci tagliano l'idea o l'impressione, l'analisi che stanno sviluppando, e noi invece li lasciamo parlare fino alla vostra
comunità. Anche
totale.
Perché il nostro vantaggio competitivo è di non avere la reclame, la pubblicità, quindi ricordatevi che Radio Blackout non fa pubblicità, e quindi una mano sul cuore e una sul portafoglio.
E perciò vi consente di addormentarvi dopo mezz'ora che uno sta parlando di Siria o di Libano, come succederà fra una mezz'oretta. Prima invece dobbiamo completare un lavoro che avevamo iniziato la scorsa settimana grazie a Fabiana Triburgo, che avevamo registrato qui in radio. Si trattava di andare ad analizzare o a capire meglio quali erano i meccanismi delle varie corti dell'AIA, perché sono due, come ci ha spiegato Fabiana.
E differenti fra di loro, peraltro.
E poi anche il criterio con cui si decide se sta avvenendo un genocidio o meno, o un massacro, un crimine di guerra, un massacro di civili, insomma tutte quelle che sono le categorie per noi abbastanza simili, cioè perché in fondo l'effetto per uno che rimane sotto le bombe o viene torturato è più o meno uguale. L'intento di perseguire le cose da parte del sistema delle nazioni è molto composito, come sempre, piuttosto burocratico, e non conduce a nulla. Poi alla fine abbiamo capito,
certo,
sostanzialmente
poi nell'esposizione di Fabiana comunque poi emergeva il fatto che non ci sono, come dire, degli strumenti coercitivi che diano la possibilità a queste corti penali di esplicitare le loro sentenze, di dargli seguito, e soprattutto che molto spesso sono state utilizzate a geometria variabile a seconda degli interessi di chi effettivamente ha il potere, soprattutto all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Chi viene portato alla sbarra in fondo è pur sempre lo sconfitto, sostanzialmente, tipo Milošević, e anche verrà citato, adesso mi ricordo se era già nella prima parte o nella seconda, però Fabiana ha citato il caso del Ruanda, che giusto appunto in questa settimana vede cadere il 30° anniversario.
Sì, c'è il 30° anniversario, il 7 di aprile, di questo immane genocidio, 800.000 morti, da quello che sono poi le stime, ma sempre un po' approssimative, e poi in tutti questi 30 anni sono emerse con forza delle gravi responsabilità, non solamente responsabilità storiche del colonialismo belga, della Chiesa Cattolica belga, ma anche dei francesi nel sostegno ad Habyarimana e al suo governo dell'Hutu Power. E quindi insomma un argomento estremamente attuale, una ferita che ancora non si è assolutamente rimarginata. Da lì nasce poi peraltro un conflitto nell'area dei Grandi Laghi che ha ancora degli strascichi, come dimostrano insomma le tensioni fra Congo e Ruanda a proposito del movimento M23.
Infatti tutto si sta ripetendo esattamente uguale, come anche la leva dei ragazzi del 99. Questo funziona per l'Ucraina invece, perché i 25enni che vengono chiamati alle armi, alla leva obbligatoria, appunto sono nati nel 99, come
Quindi il nostro invito alla diserzione per tutte le guerre, insomma, è ancora più valido.
E quindi,
partiamo a questo punto.
Partiamo con questa seconda parte della registrazione di Fabiana.
Per quanto riguarda, e quindi questa è l'attivazione, faccio uno stato, c'è un ricorso, abbiamo una diversa visione rispetto all'applicazione di una convenzione e il giudice, il collegio composto da questi 17 rappresentanti decide sostanzialmente nel merito e quindi in modo diverso rispetto alle misure cautelari che non implicano necessariamente la responsabilità di Israele ma la rendono plausibile rispetto al genocidio. Per quanto riguarda invece la Corte Penale Internazionale, entrambe, quindi da qui la confusione esistenti all'AIA e che non è il Tribunale Penale, perché anche se viene detto Tribunale Penale Internazionale nel linguaggio giuridico, ma il Tribunale Penale sono propriamente quelli del Ruanda e dell'ex Jugoslavia, e ad ogni modo
quelli fatti ad hoc,
come era Norimberga e come quello di Tokyo, e infatti hanno avuto un inizio e una fine. Qui si parla di organi invece che hanno una statuizione permanente. Nella Corte Penale Internazionale, come ti dicevo, o sì, il ricorso del paese che ha firmato lo statuto è quindi simile alla Corte Internazionale di Giustizia, se vuoi. No? Poi però su richiesta del Consiglio di Sicurezza, che è quello del caso del Sudan e della Libia, oppure, e qui arriviamo al punto di Cannes, che attualmente è procuratore della Corte Penale Internazionale, motu proprio, sempre per parlare in latino, e quindi su attivazione specifica da parte del procuratore generale della Corte Penale Internazionale, ovvero sia il procuratore penale della Corte Penale Internazionale ritiene che vi siano i presupposti, ad esempio come sta succedendo nel caso del conflitto israelo-palestinese, per i crimini di guerra, quindi loro si stanno muovendo più per i crimini di guerra che per il genocidio, e a quel punto si muove svincolato, perché l'ufficio della procura della Corte Penale Internazionale in realtà è un ufficio totalmente svincolato rispetto alla Corte, pur essendo un organo costitutivo. Però questo tipo di comportamento del procuratore generale, che coordina quindi le attività di indagine per capire se c'è stato un crimine di guerra o via dicendo, è sottoposto ad un controllo da parte di giudici che fanno parte della Camera preliminare, perché sostanzialmente la Corte Penale Internazionale si compone di un ufficio di presidenza, dell'ufficio di procura, di una prima corte preliminare e di una corte d'appello. Quando in una delle tre ipotesi di attivazione della Corte Penale Internazionale è il procuratore, in questo caso Khan, a decidere di agire a prescindere dalle questioni sollevate dall'Ucraina, e poi arriviamo anche a chi sono applicabili i comportamenti rilevanti per la Corte Penale Internazionale, bene, Khan agisce per conto suo, ma è sottoposto al controllo della Camera Preliminare. Quindi quando lui presenta tutte le sue risultanze, che sono state date anche dal fatto che lui si è recato nei territori o via dicendo, la Camera Penale può dire: beh, no, non ci sono i presupposti per i crimini di guerra, blocchiamo tutto. Però c'è ancora un'opportunità, che è quello della Corte d'Appello, che può invece ribaltare la decisione della
Qui fai riferimento alla questione di Bucha, sostanzialmente.
Allora, no, la questione di Bucha è diversa, quella della Russia e dell'Ucraina, perché lì anzitutto c'è stato un mandato di arresto, quindi è un atto diciamo di esecuzione che, e qui è interessante capirlo, vincola soprattutto gli stati firmatari dello statuto della Corte Penale Internazionale, ovvero sia, se Putin si reca,
gli Stati Uniti non potrebbe essere arrestato,
esatto, non potrebbe essere arrestato lì, non può essere arrestato in Cina, non può essere, può essere arrestato in Italia, sì. Allora perché sostanzialmente la Corte Penale Internazionale verso chi opera o nei confronti di individui che chiamiamoli criminali, appartenenti ad uno Stato che ha sottoscritto lo Statuto del 1998, oppure può essere che la Corte Penale Internazionale si muova nei confronti di uno Stato che non ha, di un individuo che ha compiuto condotte criminali, che non è appartenente ad uno Stato firmatario dello Statuto del 98, ma ha compiuto un crimine in un paese firmatario dello Statuto del 98. Però, rispetto a questo, come si pone la questione di Bucha? Perché l'Ucraina non ha sottoscritto lo Statuto del 98, la Russia neanche, perché ci sono delle eccezioni, e ci sono due eccezioni. Un'eccezione è proprio questa qui, ovvero sia quella dell'Ucraina, quando uno Stato, pur non essendo firmatario dello Statuto del 1998, dica: beh, io rinuncio alla mia giurisdizione nazionale per deferirla alla Corte Penale Internazionale per queste risultanze, perché non posso essere in grado di portare avanti questo tipo di attività. Infatti, la Corte Penale Internazionale ha una sua attività che non è primariamente ordinata, ma è complementare, sussidiaria, cioè la Corte Penale Internazionale può intervenire soltanto nel caso in cui quei crimini non possono essere perseguiti dallo Stato, quindi dagli organi giurisdizionali nazionali, o non vogliono essere perseguiti dagli organi giurisdizionali nazionali. Allora in quel caso interviene la Corte Penale Internazionale. Ma questo è un caso specifico, è un caso che quindi è stato avocato da parte di uno Stato non firmatario dello Statuto. Oltretutto, in questo caso si è mosso pure da solo di nuovo il procuratore generale, quindi c'è l'attivazione dell'Ucraina, c'è l'attivazione da parte del procuratore generale nei confronti però di chi? Di un soggetto che non ha firmato lo Statuto. E quindi a che condanna, cioè, si può portare Putin in contumacia? A nessuna. Quindi soltanto con un mandato di arresto internazionale, perché si richiede la presenza nel caso del Tribunale Penale Internazionale per condannare un individuo, la presenza fisica al Tribunale dell'AIA.
È un aspetto simbolico sostanzialmente.
È un aspetto simbolico, cioè, ma in realtà è tutto questo sistema, che è un sistema più politico, che se vogliamo
fattuale
è proprio la parola giusta, perché in realtà se io dico che la Corte Internazionale di Giustizia, nel momento nel quale non riesce a rendere vincolante un procedimento, mi devo rimettere al Consiglio di Sicurezza, e la stessa cosa mi devo rimettere alla collettività o ai gruppi, alle forze di polizia dei singoli stati, vuol dire che non c'è un sistema di giustizia di giurisdizionale internazionale dall'una e dall'altra parte che possa essere costituita effettiva. Per cui queste sentenze, laddove mancano i presupposti fondamentali, non si integrano alla perfezione le fattispecie, sono sentenze politiche. Mm-hmm. E
qui viene al nodo dell'esecutività di queste sentenze.
Esatto.
Perché non ci sono gli strumenti esecutivi.
Gli strumenti esecutivi, perché quando già si era costituita la Società delle Nazioni, la volontà era proprio questa, quella di dotare, fronte dopo la Seconda Guerra Mondiale, di dotare le Nazioni Unite di un organo militare che fosse imparziale, che avesse dei rappresentanti dei diversi stati, perché...
È già una contraddizione in termini, un organo militare imparziale.
Esatto, soprattutto nel momento nel quale questo sistema era stato pensato dalle potenze... Esatto, quindi è tutto...
Però funziona quando diventa tribunale. Cioè, se ho capito bene, ad esempio a Norimberga ne hanno impiccato un tot, Ruanda li hanno
sì, meno di quelli che poi in realtà
nei
sì.
Balcani anche, quindi più che le corti che sono costituite anche per essere il più possibile imparziali, il più possibile garantiste,
sì.
Quelle comunque non arrivano a nulla se non qualcosa di simbolico.
Esatto, simbolico. Cioè quando è qualcosa di permanente si fa più difficilmente leva sull'efficacia, sull'effettività del sistema. Quando è qualcosa ad hoc, conclamato, proprio considerato indiscutibile,
o comunque dalla propaganda del vincitore.
Esatto, cioè, esatto. E allora diventa molto più accettabile e anche efficace. Quindi sì, certo, i tribunali ad hoc sono stati molto più efficaci di quello che si può trarre come conclusione ad oggi, dopo tutti questi anni della Corte Penale Internazionale e ancora prima della Corte Internazionale di Giustizia, che, per dirne una, non ha mai condannato nessuno Stato, ne parlavamo, per genocidio. Cioè, non c'è stata mai una condanna, questa dovrebbe essere la prima. Però, come abbiamo detto, in questo caso, davanti all'effettività, mettiamoci, ci fosse una sentenza nel merito che condanna Israele per genocidio, chi la applica? Viene rimessa la questione al Consiglio di Sicurezza. Chi c'è nel Consiglio di Sicurezza? Gli Stati Uniti. Ora, si pensa, alcuni studiosi pensano che comunque davanti a un provvedimento storico così che non ha precedenti, eclatante, gli Stati Uniti probabilmente non avrebbero il coraggio di porre il veto.
Certo. Però, come è capitato con tutte le 48 risoluzioni che Israele non ha rispettato, non capita nulla.
Esattamente, può non capitare assolutamente.
Però, dal punto di vista...
quello delle armi, certo. Scusami, se quello delle armi è un sistema efficace, cioè non è il veto, è quello, se vogliamo farlo,
fermare il flusso di armi,
certo. Il sostegno militare a Israele è forse quello, è il sistema più efficace. Poi detto, arrivando proprio al nocciolo della questione, senza andare sui massimi sistemi giurisdizionali.
No, ti volevo chiedere, ma adesso rispetto, non se ne parla più della causa del Sudafrica contro Israele, quali sono le tempistiche adesso, cosa deve succedere che la causa vada ancora?
Allora, cioè, questo già dovrebbe, adesso non sono aggiornata sugli ultimi avvenimenti, ma dal 26 cioè ci dovrebbe essere una comparizione di nuovamente del rappresentante di Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia con un report di quanto è stato fatto durante questo periodo per uniformarsi alle decisioni delle misure cautelari. E questo presentarsi è qualcosa che andrà avanti per parecchio tempo, quindi non è stato stabilito un limite massimo in cui ci deve essere questa attività di report e di, quindi, supervisione e di controllo. Queste sono le questioni fondamentali. E poi chiaramente ci dovrebbe essere ci sarà probabilmente un po' più di inibizione a fare dichiarazioni di quel tipo, visto che possono essere a questo punto prove fondanti sulle quali basare un eventuale giudizio di merito. Quando e come avverrà non si sa, però chiaramente devono anche dimostrare di non insabbiare le prove e via dicendo. Quindi diciamo che in questa situazione la Corte Internazionale di Giustizia, non pronunciandosi in merito a una tregua, questa è la cosa un po' più grave, perché quella è una misura cautelare per eccellenza, non pronunciandosi sulla tregua, è valida in questa fase come strumento di controllo e di supervisione, ma se vogliamo proprio come argine, in connubio con quelli che sono i principi della Convenzione sul genocidio, cioè quello di prevenire gli atti considerati genocidio. Quindi nella condizione di una prevenzione io ti intimo a non compiere più quegli atti, non solo a te, ai tuoi ministri non dichiarare certe cose, quindi non incitare verbalmente a attenzione a quello che compie i tuoi militari, come abbiamo visto nei post di Twitter che sono
quelle sono evidenze, cioè
quelle sono evidenze di prove, quelle sono evidenze,
almeno a livello individuale
ce ne sono di atti oggettivi, ce ne sono tanti, e l'elemento potrebbe, la difficoltà è l'elemento soggettivo, ma a questo punto, se si continua con queste dichiarazioni, non diviene neanche tanto difficile individuare un elemento soggettivo. E poi anche questa ultima risoluzione invece del Consiglio di sicurezza, beh, se ne deve tenere conto, perché potrebbe far fare anche uno scatto di livello della Corte internazionale, perché magari quello o un acceleramento.
E potrebbe contribuire al fatto che molti continuano a dire faccia attenzione Israele a non venire isolato dal contesto internazionale. Ecco, questo poi palese, percepibile isolamento potrebbe contribuire a far decidere un qualcuno, un procuratore o chi può avviare una procedura per dire in effetti quello come è successo per il Sudafrica sostanzialmente quando è stato colpito l'apartheid di
tanti. Esatto, che poi è l'unico paese infatti che è stato fittiziamente sospeso, no? Momentaneamente dalle Nazioni Unite, no? Proprio per questo.
Però nasceva da un enorme movimento globale che ha
Allora, questa questione è interessante perché è come se devono crollare dei tabù perché si metta in moto un procedimento. Diciamo che questa risoluzione del Consiglio di sicurezza forse ha mosso un primo passo e quindi poi c'è un altro che portano forse a... è una mia opinione, ma portano forse ad un collegamento dei diversi organi a muoversi in una determinata direzione. E non è secondo me proprio un caso che dopo il ricorso del Sudafrica allora gli Stati Uniti si sono pronunciati in questo modo, perché ci sono delle evidenze, come dicevamo, gli Stati Uniti perché ne possono dire, lo sanno, ne sono a conoscenza. E a questo punto, già quando il mese scorso mi sembra avevano posto il veto, c'erano stati dei dissensi all'interno dei rappresentanti degli Stati Uniti per questo tipo di decisione. Però secondo me non è un caso che gli Stati Uniti si siano mossi astenendosi proprio anche in relazione al ricorso accolto, almeno per quanto riguarda le misure cautelari della Corte Internazionale di Giustizia. Cioè, questi sono tutti organi che poi in realtà, se parliamo di Consiglio di sicurezza, di Corte Internazionale di Giustizia, in qualche modo anche della Corte Penale Internazionale, perché abbiamo visto che il Consiglio di sicurezza gli può deferire delle questioni, e sono tutti organi che poi in qualche modo si influenzano fra di loro. Quindi l'importante è che ci sia qualcuno che faccia cadere un tabù, certo, e comincia a dire le cose come effettivamente.
Anche la pressione dell'opinione pubblica può essere un elemento importante,
sì,
come è successo nel caso, per esempio, dell'apartheid in Sudafrica. La comunità afroamericana faceva una certa pressione anche dal punto di vista elettorale, ne devono prendere atto, insomma.
Sì, sì.
O i palestinesi del Michigan.
O i palestinesi, gli arabi americani, certo.
Questo sì, non è un caso che il ricorso sia stato proprio proposto dal Sudafrica, no? Perché
certo,
quello che viene qualificata è una condotta, certo, di apartheid nei confronti dei palestinesi. E infatti gli esponenti del Sudafrica hanno detto: questa volta vogliamo stare dalla parte giusta della storia. E non è un caso. Quindi sicuramente l'opinione pubblica, attraverso le manifestazioni, per quanto qui c'è stata una forte mobilitazione delle piazze, dei giovani, rispetto alle barbarie compiute nei confronti del popolo palestinese, e questa identificazione inscindibile che viene fatta tra Hamas e l'intera popolazione palestinese, che a questo punto insomma mi pare abbastanza inaccettabile.
Cioè, si può aggirare questa cosa
sì,
perché se si fa in modo che venga riconosciuta una responsabilità di un altro tipo perseguibile da un'altra corte, questa volta riconosciuta da tutti questi che non hanno riconosciuto l'appartenenza a queste corti o la giurisdizione di queste corti, allora si può arrivare a quel punto a perseguire.
Allora, sì, perché la Convenzione sul genocidio del 48, in quella edizione in cui dice l'intenzione di distruggere un gruppo nazionale, etico, razziale o religioso, queste sono le categorie, poi è molto simile a quello che noi ritroviamo nella Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, cioè soggetto che compie atti di persecuzione per ragioni, in questo caso anche politiche, etniche, di nazionalità, religiose e via dicendo, nei confronti di un determinato individuo o in questo caso di più individui, e poi vabbè, da lì ci sono tutte le declinazioni della protezione internazionale. Che cosa succede? Che questa convenzione, quindi quella di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, che quindi sottolinea questi elementi razziali di nazionalità come quella sul genocidio, prevede che laddove ci sia una violazione dello Stato con una condotta di quella convenzione, dei principi statuiti in quella convenzione, la competenza a decidere sulla responsabilità dello Stato è la Corte Internazionale di Giustizia. E questo tipo di normativa è stata sottoscritta ratificata da Israele. Quindi,
la convenzione di
sì, esatto, il 1951, non quelle del 49 sui crimini, quelle 4 il 49 sui crimini di guerra, questa del 51, e quindi in un certo senso si potrebbe far entrare dalla finestra, certo, detto così, una responsabilità vincolante per Israele sulla base di questo, perché comunque sono atti, adesso poi
a prescindere che ci siano due eserciti in campo, cioè nel senso che non c'è bisogno che sia una guerra fra due eserciti,
no,
regolari,
no, nel caso in cui
la Convenzione di Ginevra,
no assolutamente, okay, perché la Convenzione di Ginevra anzitutto si pone in considerazione del singolo individuo che subisce delle persecuzioni per i motivi nazionali, etnici, religiosi, politici o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, per esempio quella che poi dopo è stata la diramazione della categoria delle persone appartenenti al gruppo dell'LGBT. Quindi in questa condizione poi c'è stata un'estensione, no, dell'appartenenza ad un gruppo sociale, in questo caso non viene in considerazione. Qui la possiamo trovare una similitudine con i motivi razziali, con i motivi di nazionalità e i motivi religiosi che li ritroviamo nella Convenzione di Ginevra. Poi la Convenzione di Ginevra però è individuata rispetto al singolo individuo che deve essere accolto. Poi vabbè, qui si aprirebbero altri discorsi, però deve essere accolto, quindi ci deve essere un diritto di asilo nei confronti del soggetto che subisce questo tipo di comportamento da un agente qualificato, quindi non può essere lo zio che compie nei confronti del, ma deve essere lo Stato, l'organizzazione criminale ben compattata che ha potere nei limiti di quel territorio nei confronti di quel determinato individuo. Beh, se quell'individuo fugge, c'è la fuga perché ha un timore, un fondato timore anche soltanto, quindi non è necessario che si sia realizzata la condotta persecutoria, ma anche il fondato timore che questa si possa concretizzarsi, lo può portare a fuggire, e quindi l'altro paese, il paese di accoglienza, dovrebbe appunto accogliere, dargli il diritto di asilo. Poi il riconoscimento dello status è un'altra cosa. Le violazioni in questo senso rispetto alla convenzione che stabilisce questo come primo principio, ma che all'articolo 1, ma ce ne sono tantissimi altri su quello che poi va a garantire tutto quanto, laddove appunto non prende in considerazione, mette in considerazione l'agente statale, qui diventa un agente di persecuzione, è una violazione della Convenzione anche di Ginevra del 51. Questo, certo, è un organo qualificato che rispetto ad un determinato qui gruppo sociale inteso, ma che appartiene, cioè qui addirittura abbiamo tanti riferimenti, cioè abbiamo un riferimento di nazionalità, abbiamo un riferimento di religione, abbiamo un riferimento anche a un gruppo sociale se vogliamo, ma quella è la minore, e quindi già per queste due categorie, beh, potrebbe ravvisarsi l'idea di una rilevanza del comportamento statale, il caso di Israele è proprio perpetrato in modo persecutorio e quindi poi rilevante in una responsabilità di quello Stato per la Corte Internazionale. Quindi attenzione, perché da più parti viene sottolineato questo, cioè se con il genocidio possiamo non avere tante speranze sulla sul fatto che comunque Israele non ha sottoscritto quella clausola compromissoria o quello statuto che andava a riconoscere di essere sottoposto alla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia, l'ha fatto sottoscrivendo la convenzione sullo status di rifugiato, che prevede che per tali controversie presenta la Corte Internazionale di Giustizia. Quindi potrebbe essere un modo per renderla vincolante, ma purtroppo però ritorniamo sempre, è vincolante. Allora sì, in questo caso la riteniamo vincolante, ma poi sul piano della realtà ritorniamo sempre al discorso, cioè l'efficacia è un'altra cosa, l'effettività più che altro.
Si potrebbe fare questo link tra come dire, quello che è stato sottoscritto da Israele per quel che riguarda il comportamento nei confronti di un'altra etnia, è questo?
Sì.
E il passaggio di metterlo sotto accusa alla corte. Cioè, per riuscire a linkare questa
allora,
cosa,
credo che il sistema funzioni un po' rispetto agli individui che subiscono tali comportamenti, c'è tutto un sistema, no? Di protezione da parte degli stati, in questo caso nel suo momento storico non tanto, e quindi è un discorso. Per quanto riguarda gli agenti qualificati, vedi anche gli apparati statali che compiono questi tipi di condotte, il principio credo sia simile rispetto a quello della violazione della convenzione sul genocidio, cioè qualche altro stato dovrebbe in qualche modo sollevare attraverso un ricorso la violazione di quella convenzione, cioè di scrivere attenzione che qui, cioè, non è che c'è solo il genocidio, ma qui si stanno magari cercando anche di avvalorare sotto un altro punto di vista quello che è stato già il ricorso del Sudafrica, dire attenzione che qui si stanno verificando proprio dei comportamenti persecutori che portano le persone a fuggire, e non mi sembra che sia molto distante da quello che sta avvenendo effettivamente. Poi è anche vero che quando il sistema è così alla la convenzione di Ginevra del 51 è una convenzione universalmente concepita, mentre poi quando si parla per esempio di protezione sussidiaria è una protezione che noi conosciamo in Italia e in tutta Europa, è una protezione che per esempio gli Stati Uniti non conoscono, ed è una protezione ad hoc che va a rilevare proprio condotte di questo tipo, cioè quando ci sono dei conflitti interni o internazionali.
La questione delle guerre, dei conflitti, a quello che è la migrazione.
Esatto, esatto. E infatti c'era un tentativo di migrazione verso l'Egitto, che poi è stato bloccato. Quindi anche qui c'è un aspetto interessante, che poi chiaramente questo tipo di accadimenti sono quegli eventi, quei conflitti che portano le migrazioni e quindi possono integrare condotte che nei singoli individui che fuggono, vedi i palestinesi, ma anche in Libano quanti ne ha accolti di palestinesi, e è pieno di protezioni riconosciute in loco dall'UNHCR proprio per
però mi viene in mente una cosa. Mettiamo che Israele spinga con l'attacco a Rafah i palestinesi verso il valico con l'Egitto.
Sì.
L'Egitto sarebbe, secondo la Convenzione di Ginevra, in qualche maniera obbligato ad accettarli.
Sì, come sostanzialmente noi, ecco, quindi
come anche noi se dovessero
sì, ecco, quindi se praticamente, ecco, se è come noi posso immaginare questa un'altra grande piattaforma mobile con un container dove metterli,
il famoso molo che stanno costruendo negli Stati Uniti, insomma, dovrebbe essere.
Quindi di nuovo pure qua noi ce l'abbiamo nei primi 12 articoli il diritto d'asilo. Il diritto d'asilo è l'articolo 10 della Costituzione, quindi però i primi 12 articoli sono immodificabili, cioè neanche con legge costituzionale.
Tutto questo dimostra anche dal punto di vista puramente giurisdizionale risulta da quello che è venuto fuori stasera, che non è una scienza esatta, però anche dal punto di vista giuridico c'è una equiparazione assoluta tra guerra e migrazione, non solo come conseguenza l'uno dell'altro, ma proprio come approccio a quello che subiscono.
Sì, sì, questo caso sì, perché poi quando le condizioni di vita diventano insostenibili, la migrazione viene nominata forzata proprio per questo motivo. Poi un'altra cosa che mi veniva in mente rispetto ai crimini di guerra, visto che appunto anche quelli possono essere oggetto fuga dal paese d'origine, la questione dei crimini di guerra che è in gioco adesso anche nella questione del conflitto israele-palestinese inizialmente era stata presa in considerazione fino al giudizio della Corte Penale Internazionale, ma forse prima con un giudizio del Tribunale per l'ex Jugoslavia, era stata presa in considerazione soltanto per i conflitti internazionali, non per i conflitti civili. Quindi il crimine di guerra compiuto all'interno di uno stesso Stato non era rilevante,
cioè,
non era perseguibile dalla Corte Internazionale di Giustizia.
Ma infatti l'ha usato.
Esatto, questo. E invece c'è stata la pronuncia del Tribunale dell'ex Jugoslavia, stabilito esattamente il contrario, e poi all'articolo, adesso ricordo, poi l'articolo 8, però bisogna ricontrollare, è stato affermato proprio questo principio fondamentale che il principio per cui un crimine internazionale può essere rilevante ai fini di un'attività di indagine da parte della Corte Penale Internazionale e per evidenziare responsabilità di un individuo non deve essere necessariamente compiuto in un conflitto internazionale, quindi fra due stati, ma può essere anche rilevante se il conflitto è di natura civile, quindi anche questo è un causa di Sada. Quanti ne abbiamo soprattutto in Africa, dove poi in realtà è questo un po' l'idea della Corte citata sotto per le questioni africane. Okay.